Marte Sport Live.
Dunque, in diretta con Marte Sport Live, vi parla sempre Dario Sarnataro. Saluto la meravigliosa famiglia composta da tifosi del Napoli, Giuseppe, Nunzia e soprattutto la piccola Francesca che ci ascoltano da Ischia. Addirittura al 339-666-9990 arrivano i vostri messaggi con tante richieste su vari argomenti. Questo amico scrive: portare a giocare la primavera del Napoli e il Napoli femminile al Centro Paradiso è possibile? No, non è possibile, anzitutto perché il campo non è adatto a ospitare, anche se c'era una tribunetta, a ospitare appunto tifosi, ma poi il Napoli primavera e il Napoli femminile non fanno parte della società di Paolo Cannavaro, evidentemente. Intanto vediamo se riusciamo a chiamare Carlo Nicolini via WhatsApp, perché appunto c'è questo collegamento. Poi tra un po' avremo anche Fabrizio Biasin. Ci sei? C'è Carlo? Buongiorno.
Buongiorno.
Eccoci qua, grazie per essere con noi. So che a Kiev, quindi insomma rubiamo pochi minuti, in bocca al lupo per la nuova stagione dello Shakhtar innanzitutto.
Grazie, noi iniziamo domani il campionato e speriamo bene. Abbiamo una squadra giovanissima, come spesso accade in questi ultimi anni, però cerchiamo di fare risaltare il nostro gioco, i nostri ragazzi, e chissà, fare bene in Europa anche quest'anno, anche se sarà molto dura.
Però insomma ha fatto un grande campionato lo Shakhtar, di cui Carlo Nicolini è vice direttore sportivo ma anche un competentissimo preparatore atletico. Le faccio questa domanda. Sì, prego.
Quest'anno sono tornato a fare preparazione.
Ah, benissimo.
Perché abbiamo cambiato l'allenatore e quindi il nuovo allenatore non aveva questo ruolo e ci siamo incontrati, abbiamo parlato e la società mi ha chiesto di tornare al mio primo.
Si è affidata a una grande professionalità, qual è la sua? Al volo le dico, il Napoli sta iniziando il ritiro di Castel di Sangro. Quanto è importante che una squadra di Serie A faccia un doppio ritiro senza tournée all'estero e anche ad alta quota, comunque insomma in zone fresche?
Sicuramente ho fatto un ritiro, diciamo, chiamiamolo così, diciamo, come quello che sta facendo il Napoli. Io lo vedo è preferibile, perché le altre casistiche, diciamo quelle del tournée, sono una questione economica, ma certo, a livello di lavoro, di base, di serve, non si riesce, perché i giocatori arrivano prima, arrivano dopo, giocano subito, vengono comunque da stagioni lunghissime e quindi non riesci a staccare bene dalla precedente e a preparare bene quella nuova. Quindi io credo che ripeto, il ritiro classico come quello che sta facendo il Napoli sia ancora quello che poi alla lunga paghi di più, insomma sia il migliore.
Sicuramente sì. Prima di salutarlo, appunto, che ruba pochi istanti, che è impegnatissimo, poi ci sentiamo con calma, magari anche su altri temi. Non posso non chiederle del portiere che piace molto all'Inter, ma soprattutto di Tete, che è stato con voi e che il Napoli sta seguendo, giovane molto interessante, classe 2000.
Sì, sicuramente il ragazzo è interessantissimo. Che il Napoli lo stia seguendo, me lo dite voi, io non
ho informazioni in questo senso.
Ovviamente no, anche perché ti ripeto, sto facendo il preparatore certo, video, quindi sono un po' fuori da quello che è il discorso mercati, però sicuramente è un giocatore fortissimo, è giovanissimo, ma nello stesso tempo è con tanta esperienza, perché comunque ha già fatto 3 anni di Champions League, ha già avuto un'esperienza all'estero e è un professionista, pur essendo un brasiliano, quindi avendo tutte le caratteristiche, diciamo, positive che si sanno dei brasiliani, la tecnica.
Lui è un esterno d'attacco, una mezzala, cos'è esattamente?
Sì. È un winger, è un'ala, sicuramente se gioca sulla destra rientra e col suo sinistro può cambiare gioco, può arrivare al tiro, vede molto la porta, qui è uno degli esterni, secondo me, che magari non ha la gamba di certi esterni che vogliono adesso, però lui sente molto lo spazio, entra negli ultimi 20 metri e quando è lì fa anche male, ecco, non solo assist ma fa anche gol. Poi ripeto, è un brasiliano atipico da quel punto di vista lì, nel senso che è molto professionale, molto preciso, molto molto corretto, quindi cresce e impara molto in fretta. E avendo fatto comunque un'esperienza sia qui da noi che poi all'estero in Europa, credo sia pronto anche per un campionato difficile come tatticamente come può essere quello italiano.
Vedremo, professore, grazie, alla prossima, in bocca al lupo ancora con lo Shakhtar.
A voi, grazie a voi.
Grazie, un abbraccio a Carlo Nicolini. Fabrizio Biasini, buongiorno, come stai?
Ciao, buongiorno a voi.
Sei quasi in partenza, lo so, quindi ti rubiamo due secondi. Sì. Facciamo un po' di paralleli con le altre big della Serie A, con Napoli, le altre big. Se il Napoli è più o meno nei tempi giusti sul mercato, secondo te? Visto anche quello che c'è all'Inter, con alcune ancora lacune tra portiere e attaccante.
Sì, l'Inter diciamo che è ancora a metà strada sul mercato, anzi forse ancora prima di metà strada, perché deve ancora completare due portieri, un attaccante, il sesto centrocampista, il braccetto della difesa, forse addirittura anche un altro esterno, dovesse uscire Gosens, quindi insomma tante cose che invece per esempio a Napoli non deve fare, perché Napoli ha un impianto che abbiamo visto funziona molto bene, dovrà non sbagliare il rimpiazzo di Kim e poi cercare qualche alternativa in più, ma devo dire che sono due storie veramente molto diverse in questa parte di mercato.
Assolutamente, sei preoccupato per il discorso di post Lukaku, che è stata veramente una delusione pazzesca, devo dire, tutti appassionati di calcio credo sono rimasti male.
Insomma, la delusione c'è stata assolutamente, perché poi si racconta sempre che ci sia dietro chissà quale invenzione, la verità è che è andata esattamente come si dice, cioè a un certo punto Luca non si è più fatto trovare, perché era già in contatto con la Juventus, la persona di Massimiliano Allegri da tempo, e quindi insomma si è promesso alla Juve, adesso vedremo se andrà alla Juve, e ha creato un problema alla dirigenza dell'Inter, che si è ritrovata un po' spiazzata rispetto al fatto che pensava di dover concentrare tutte le energie e le risorse nel portare Lukaku a Milano. In realtà adesso deve trovare un'alternativa che possa essere la più intelligente possibile, o un giovane di prospettiva, ma i costi dei cartellini sono molto elevati, o una vecchia garanzia, tenendo presente che poi a Inzaghi va consegnato un reparto offensivo che possa portare tanti gol.
L'ultima, Fabrizio, te lo faccio appunto a oggi, insomma, se non ancora il mercato aperto, il primo settembre chiude, il campionato però inizia il 19 agosto, quindi praticamente tra 22 giorni, ad oggi Inter e Milan, Inter con Frattesi, Thuram e gli altri, Cuadrado e il Milan con la mini evoluzione, si sono molto avvicinati al Napoli, per molti opinionisti l'Inter è la vera favorita ad oggi.
Ma io il gioco della favorita al 20 di luglio, a fine luglio, non mi piace, perché secondo me ha veramente poco senso. Io riparto dalle gerarchie dell'ultimo campionato. Per esempio, molti pensano che la Lazio sia in grave crisi perché non sta facendo niente sul mercato. Forse è anche vero, ma è un'altra squadra che ha bisogno di poche cose, secondo me, per restare all'altezza. Ha un allenatore che la sta facendo andare molto bene. Quindi per me Napoli e Lazio ripartono da impianti molto ben collaudati, le altre stanno facendo delle rivoluzioni, Milan e Inter stanno facendo veramente, che stanno cambiando tanto, quindi poi devi testare tutto sul campo. La Juventus ha fatto poche cose fino adesso sul mercato, ma ha bisogno di togliere più che di mettere, quindi insomma sono storie diverse, ma faccio fatica in questo momento a fare una graduatoria.
Questo è vero, ne riparliamo sicuramente. Fabrizio, grazie, un abbraccio.
Ciao, grazie a voi, un abbraccione.
Grazie a Fabrizio Biasin, il giornale non solo. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi andremo a Castel di Sangro da Francesco Modugno, anche Nando Orsi e tanti ospiti. Il focus sul mercato con Niccolò Ceccarini e tanto altro. A tra poco.
Marte Spotlight.
Napoli.
Marte Spotlight.
Eccoci tornati, moltissimi messaggi che arrivano. Questo amico scrive: il Napoli secondo me deve prendere anche un difensore in più oltre al vice Kim, perché a me non piace Juan Jesus. Vabbè, tuo pensiero, caro Roberto. Non so se abbiamo i nostri ospiti tra poco. Gigi Soriani, no, ancora no. Allora un messaggio vocale da ascoltare insieme, eccolo qua.
Antonio da Monaco di Baviera, innanzitutto ciao. Complimenti per la trasmissione come sempre grazie. Impeccabile, e grazie per la compagnia che mi fai ogni santo giorno.
Troppo gentile.
Anche fin qua giù. Avrei delle cose da dire praticamente sui quad da sostituto per Kim. Sinceramente io prenderei Danzo, perché ho visto che ha caratteristiche simili a Koulibaly e quindi dovremmo andare a colpo sicuro, ecco. Per gli altri ruoli sinceramente dipende molto dalla permanenza di Zielinski e della permanenza di Lozano. Se Lozano va via, a questo punto a me mi stuzzicherebbe pure l'idea di mettere Raspadori come esterno destro d'attacco, però un acquisto comunque lo devi fare, perché se Lozano va via tu avresti Raspadori e e Politano sì. sulla fascia destra. Prenderei anche un giovane, non so, di prospettiva, un talento che magari non è tanto caro. A me piaceva molto anche Khedira del Bari, però non so se ricopre quel ruolo.
No.
Poi se rimane si rischi, va bene così, però comunque devi sostituire Dobelé e quindi ci vorrebbe un vice anch'essa di molto fisico. Lo Celso, lo Celso, non sono sicuro sì. che si pronuncia così, non mi fa impazzire, ecco. Però non so se ha le stesse caratteristiche di anch'essa. E okay. niente, sempre Forza Napoli e grazie ancora.
Allora, intanto ricordiamo che l'Italia ha ufficialmente presentato la propria candidatura insieme alla Turchia per gli europei del 2032, ufficialmente. Però andiamo a Castel di Sangro perché sta per arrivare il Napoli. Francesco Modugno di Sky, ciao Francesco, buongiorno.
Buongiorno, bentrovati.
Ciao. Sei nella fresca Castel di Sangro, immagino.
Ma che fresca?
Non è fresca?
Ma, siamo siamo abbondantemente, penso intorno ai 30 pure qui.
Vabbè, però il sole è lì batte forte, però si respira. Oddio, anche per fortuna gli ultimi due giorni anche qui si respira.
Faccio il romantico, batte il cuore azzurro qui, dai.
Batte il cuore azzurro, tutto...
Sì, Napoli troverà una cittadina tutta addobbata con l'aria della festa, piena di tifosi,
ecco.
E quindi l'impatto appena arrivati è di quelli, diciamo, piacevoli.
Infatti quello volevo chiederti, è anticipato da giornalista di razza, quale sei, perché appunto ci sono gli striscioni, c'è lo scudettone e anche i tifosi già presenti, giusto Francesco?
Sì, ce n'è già un po' qui che aspettano la squadra che sta per arrivare, insomma, in questione di minuti. Non sono tantissimi, però tanti bambini, insomma, gli occhi sgranati nella speranza di vedere i campioni d'Italia. Sono le scene belle che si vedono soprattutto d'estate, no? Quando magari lo stress, la tensione, un po' più light. Quindi
quel bei abbracci, diciamo, proprio nel segno della passione tra tifosi e beniamini. In questo senso il beniamino più acclamato sarà sicuramente Victor Osimhen, il cui rinnovo sembra davvero vicino, Francesco.
Sì, ci siamo. Quello che emerge ormai da un po' di giorni, soprattutto ieri, è questa fiducia neanche più nascosta, ecco, perché poi noi viviamo anche di segnali, poi al di là delle cifre, poi su quelle insomma cercheremo di capire meglio l'entità della clausola, che penso si possa girare intorno ai 140-150 milioni. Chiaro che è l'adeguamento dello stipendio, però poi è importante capire le volontà, l'idea che entrambe le parti vogliano arrivare ad un intesa, ad un accordo quanto prima, che consentirebbe il Napoli a quel punto, insomma, anche di andare a definire meglio le sue strategie di mercato, perché sai, fino a che c'hai l'ansia, metto barra anche l'opportunità di fare un'operazione in entrata a 200 milioni di euro, è chiaro che fai fatica a dire mi muovo adesso, perché magari sai che potresti trovarti con un gruzzolo da poter investire differente o al tempo stesso con l'esigenza eventuale di andare a cercare un grande centravanti. Quindi sai, definita questa questione, poi ti puoi dedicare in maniera concreta a quelle due o tre cose che devi fare.
Assolutamente, è chiaro, se tu avessi 180 milioni in tasca potresti andare per esempio sulla primissima scelta come difensore, che oggi magari non è raggiungibile, oppure per l'attaccante. Nel frattempo questa notizia del passi avanti per il rinnovo si candida a diventare, se dovesse essere ufficializzato il rinnovo, Francesco, il vero colpo di mercato del Napoli di quest'anno, oppure tu pensi che un altro potrebbe essere più importante, o potrebbe esserci qualcos'altro in questo senso?
No, Victor sarebbe il colpo. Significherebbe trattenere qui in questo momento uno dei due o tre centravanti potenzialmente più forti al mondo, un giocatore con dei margini di crescita enormi, un giocatore che anche da un punto di vista della mentalità, della leadership, nelle dinamiche di gruppo, nei segnali che dà in campo, no? Quella con la spalla, insomma, l'hanno vista in tanti. Il Napoli fa gol in una partita, diciamolo pure, non dico inutile, ma di quelle che valgono a poco. Napoli fa gol e lui ha la rabbia, la voglia di andare a prendere il pallone, no? Di tornare subito in mezzo al campo perché la vuole vincere. Quando hai giocatori così hai un patrimonio enorme, sia da un punto di vista tecnico, chiaramente, di prospettive, ma anche emotivo. Cioè, questi sono i giocatori che ti fanno fare quel salto in più. Quindi tenerlo significherebbe secondo me sì. Ripartire anche in campionato davanti alle altre, cioè c'è un Napoli con Osimhen e un Napoli senza Osimhen.
Sono d'accordo, non dire cose troppo particolari perché ti ascolta Nando Orsi, opinionista Sky, ex allenatore, ex della Lazio e tante altre squadre. Ciao Nando, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a te.
Diceva cose corrette Modugno oppure dobbiamo rimproverarlo, no?
Francesco non dice mai niente di corretto.
Perfetto.
Francesco, io penso tutto il contrario di quello che dice Francesco.
Bene, adesso ne parliamo. Francesco, prego.
Io nella mia gallery delle foto sul telefonino posso tirare fuori qualcosa con cui minacciare Nando.
Questo è interessante.
Io ho foto di una cena, voglio dire.
Guarda, siamo.
Hai mangiato roba che voi umani non sapete neanche che vuol dire, quindi ringrazio che non dico niente.
Siamo anche sul canale 183 della televisione, quindi se vuoi, Francesco, ce le mandi queste foto, anche tu Nando le mandiamo. Scherzi a parte, domani ore 18.
Ovviamente il corpo del reato era il menù a tavola.
Allora siete peccati veniali, anzi no, peccati di gol sono peccati straordinari. Domani 18:30 con la Thaispor, Francesco, un altro passo in avanti. Ti saluto con questo. Chissà, vedremo di nuovo Raspadori a destra, chissà, Francesco.
È un'idea ed è anche intrigante, ti dico.
Sì.
Anche qui no, perché poi se consideri che il mercato da quella parte lì può portarti a fare delle scelte, è evidente che lo Zano non solo hanno di contratto, quindi di quelli che potrebbe essere l'uscita. Raspadori non lì c'è Nando, poi ne parli con lui. Magari non è tipicamente un esterno, cioè, non è sicuramente di quelli che fa la fascia, magari parte sì da destra, però sta a centro, quasi vai a disegnare un 4-2-3-1, perché poi accentrandosi magari si va a mettere sotto Osimhen, però c'ha colpi, c'ha giocate, ti può dare soluzioni differenti. L'estate è un laboratorio permanente, cioè l'estate serve anche a provare soluzioni di questo tipo, quindi può essere interessante.
Grazie, buon lavoro Francesco, un abbraccio, a presto.
Un abbraccio a voi, ciao Nando.
Ciao Francesco.
Grazie Francesco Modugno. Allora Raspadori a destra può essere una soluzione per utilizzare di più questo talento? Ovviamente sì.
Prego. Indubbiamente può essere, lui ha cominciato da esterno, poi dopo si è accentrato, lui si gioca dietro la punta o punta centrale, uno di movimento, quindi fa muovere i difensori avversari. C'ha i tempi di inserimento, è uno di qualità, perché puoi fare l'uno o due con i centrocampisti che si inseriscono, però poi lì a sinistra lui ci ha giocato, quindi con il piede destro può rientrare, può calciare in porto, oppure può servire gli attaccanti che tagliano i difensori. Può essere una soluzione. D'altronde l'allenatore nuovo, secondo me, qualche soluzione diversa un po' la deve dare, no? A differenza di Spalletti, quindi è possibile anche che questa possa essere una soluzione, non sempre, ma qualche volta sicuramente ci può stare.
Serve chiaramente provare a utilizzare di più questo ragazzo, servirà a qualche altra novità. È chiaro che dicevamo prima con Francesco, Nando, che un conto è che il Napoli si presenti ai nastri di partenza con Osimhen, un conto è senza, poi è chiaro il difensore deve arrivare, e questo è il punto. Con Osimhen il Napoli, con un difensore di buon livello, resta molto forte, o sbaglio?
Assolutamente sì. Il Napoli, se compra un difensore, stavo leggendo di Danzo, che è un difensore che secondo me può anche fare al caso del Napoli, no? Può ricalcare le orme di Kim. Quindi sì, è ovvio che il Napoli è con Osimhen una squadra senza un'altra. Indubbiamente, se rimanesse così la squadra e compra un difensore centrale di livello, il Napoli secondo me è ancora favorito con l'Inter, ad esempio.
Ma ti chiedo, ma la Lazio che chiede o fa i sondaggi su Mario Rui, Zirischi per Simeone, perché Sarri, evidentemente a Sarri piacciono i calciatori del Napoli, sono adatti ai suoi
a parte che gli piacciono i calciatori del Napoli, ma poi gli piacciono alla Lazio serve ad esempio un terzino sinistro, ma lui potrebbe fare al caso. Serve un centrale che dovesse, una mezzala che sostituisce Milinkovic-Savic, Zelinski può fare al caso, insomma, perché il Napoli ha giocatori che possono fare al caso della Lazio, poi Sarri li conosce anche bene, quindi è ovvio che sarebbe avvantaggiato, no? Perché fino adesso alla Lazio non è arrivato nessuno, quindi i giocatori del Napoli in quel ruolo sono confacenti a quello che sono le idee di Sarri. Lui ce l'ha avuti e quindi sa benissimo come utilizzarli.
Certo. L'ultima Nando te la faccio sul timing del mercato del Napoli, perché molti tifosi sono sereni, alcuni però sono un po' ansiosi e anche preoccupati per il ritardo, perché dicono: ma come, il Napoli sapeva che Kim sarebbe andato via da parecchio tempo, perché non ha ancora preso il difensore giusto?
Perché deve, io penso che abbia il Napoli 3 o 4 giocatori che deve valutare. Deve valutare qual è quello migliore, deve anche consultarsi con l'allenatore. È cambiato anche il direttore sportivo, che non è più giunto lì. Adesso ci sono anche altri modi di pensare, no? Del direttore sportivo nuovo di Meluso. E quindi è ovvio che secondo me mancano 20 giorni, 25 giorni all'inizio del campionato. Altri 3 o 4 giorni si possono anche aspettare, d'altronde il Napoli non rimane scoperto, perché poi dopo ha giocatori a Rachmani, a Ostigard, a Wajesus, quindi ha giocatori che possono anche cominciare il campionato, e quindi il Napoli sicuramente non si farà trovare scoperto, dai Dario.
Beh sì, è chiaro, ma il 1° settembre non è così vicino alla chiusura del mercato. Nando, esatto. Grazie, un abbraccio.
Ciao Dario.
Buona giornata, a presto. Ciao. Nando Ursu, pionista di Sky. Intanto ovviamente ieri tutti avete visto da Mimì alla Ferrovia il grande, il gigante, la leggenda del cinema, leggenda vivente, Robert De Niro, dagli amici appunto Ida, Giuliano e altri amici, soprattutto aver visto in quel gesto che ha fatto, che ha dato un bacio alla statuina di Maradona, Robert De Niro, ragazzi, che insomma Maradona è Maradona, quindi per carità, soprattutto e tutti, ma Robert De Niro, che è un mito per tutti noi, un attore, un fuoriclasse assoluto, oltre che ha cucinato la mozzarella, ha girato eccetera, ha dato anche un bacio alla statuina di Diego Armando Maradona, omaggiando appunto il grande Pibe. Così avete visto tutti quanti, però insomma, casomai sui social ci sono anche queste immagini. Noi ci fermiamo, tra un po' focus di mercato con Niccolò Ciccarini, direttore di tuttomercatoweb.com, poi anche Calaiò e tanto altro, tra poco.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci cari amici. Antonio scrive: scusate, ma che vuol dire se il Napoli è senza Osimhen? È un'altra cosa. La frase più giusta secondo me sarebbe: senza Osimhen ma con altri 2 o 3 top, magari con esperienza e talento, sarebbe diverso, ma sono sicuramente meno forte. Ma non sicuramente meno forte, semplicemente diverso. Può essere, però insomma ragazzi, chiaramente Antonio, noi abbiamo una certezza che è quella di Osimhen, e andremo in un'incertezza con i due o tre calciatori, dovesse andare via Osimhen, di top livello. Diciamo che se il Napoli conferma Osimhen, siamo 31 reti, il capolavoro della Serie A, che ha appunto trascinato il Napoli insieme agli altri allo scudetto, è chiaro che il Napoli riparte bene. O sbaglio, Niccolò Ciccarini, direttore tuttomercatoweb.com? Ciao Niccolò, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, ciao ragazzi, ciao.
Si discuteva con gli amici tifosi, sì, Osimhen è importantissimo, ma senza Osimhen il Napoli intascherebbe soldi e ne comprerebbe 2 o 3 forti, ma intanto ripartendo da Osimhen il Napoli riparte da una certezza assoluta.
Beh, insomma, voglio dire, Osimhen mi sembra sia assolutamente una situazione ancora in divenire. Io credo che i contatti che ci sono stati per quanto riguarda il rinnovo del contratto siano stati positivi e siano stati fatti dei passi avanti importanti. Poi ora bisogna capire un po' anche il domino di quelle che possono essere le operazioni degli attaccanti, perché Harry Kane potrebbe andare via dal Tottenham, perché Mbappé potrebbe andare via dal Paris Saint-Germain, e chiaramente se questi attaccanti vanno via, diciamo così, dalle loro rispettive squadre, innescano un po' il giro delle altre punte, e quindi Osimhen oggi è una delle punte più ambite a livello internazionale. Il rischio potrebbe essere questo, però allo stato attuale stiamo parlando di tutte situazioni potenziali e di cose invece molto più concrete e reali, che sono i passi avanti nel discorso relativo al rinnovo del contratto.
Assolutamente. Napoli che è sempre sulla direttrice di 3-4 profili per il nuovo difensore. Niccolò, in questo momento chi è il favorito secondo te?
Per il difensore è una bella lotta, perché ci sono sicuramente 3-4 profili che meritano grande attenzione. Io credo che Danso sia sempre un nome che va tenuto sotto controllo, Kilman idem, Sutalo è un altro giocatore che a Napoli piace molto, c'è sempre Scaldini, però ecco, insomma, sinceramente mi sembra che nelle ultime ore se ne sia aggiunto un altro che potrebbe essere molto molto interessante, sul quale bisogna stare attenti. Sto parlando ovviamente di Mavropanos, che sarebbe difensore dello Stoccarda. Ecco, su questo ragazzo bisogna stare un attimo attenti, perché potrebbe essere una soluzione che Napoli magari decidesse anche, o che possa decidere di accelerare a breve, quindi stiamo attenti anche a questo nome.
Assolutamente. Napoli che chiaramente deve prendere anche il centrocampista. Io ho fatto un po' a tanti amici, colleghi, anche opinionisti, questa domanda già da ieri, e cioè se il Napoli secondo loro, quindi secondo te, è nel timing giusto negli acquisti, quindi il difensore, l'erede Ndombele, oppure se finendo il campionato il 1 settembre il Napoli fa bene a, come dire, a temporeggiare.
No, allora io credo che allora per quanto sono due situazioni abbastanza definite per quanto riguarda sia il problema del difensore sia il problema del centrocampista, perché insomma si sapeva, no, che Ndombele non sarebbe stato riscattato a quella cifra lì, quindi Napoli sicuramente lo ha tenuto con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma la cifra era veramente troppo alta per poter andare a riscattarlo. Per quanto riguarda Kim c'è invece una clausola rescissoria che poi è stata esercitata, che ha portato alla cessione di Kim dal Napoli al Bayern Monaco. Ecco, magari su Kim, che come importanza secondo me di ruolo è ancora maggiore rispetto al centrocampista, visto che comunque lì in quel settore Napoli le ha delle soluzioni, magari non uguale a quella di Ndombele, però comunque ce le ha, e in questo momento sono tre i centrali. Ecco, io mi aspettavo forse già oggi, visto che siamo al 28 di luglio, che ci potesse già essere il sostituto, però sai, è anche vero che se tu devi andare di fretta e furia alla fine a prendere una soluzione che non ti convince fino in fondo, meglio aspettare un po' più tempo ma arrivare al tuo vero obiettivo. Io sono sempre di quest'idea, visto che il Napoli non è che deve rivoluzionare la squadra, certo, deve solamente aggiustare due ruoli, no? Quello del difensore centrale e quello del centrocampista, per cui per certi versi si può anche permettere di prendersi un po' più di tempo. Ecco, l'importante è che loro trovino il profilo giusto, quello che gli fa comodo e quello che gli può far fare la differenza, perché comunque per due anni di fila è andata bene, perché è uscito Koulibaly e hanno trovato Kim, e quindi comunque sì, hanno sempre, cioè, hanno sempre trovato una scelta giusta, no? Nei difensori centrali, come del resto negli attaccanti, perché insomma il Napoli non ha mai sbagliato un attaccante centrale da quando ha cominciato, no, a dar via Cavani, e quindi io credo che non possa permettersi di sbagliare ovviamente il difensore centrale, e forse proprio per questo vuole aspettare un po' più di tempo.
Prima di salutarti Niccolò, invece il discorso generale, il Milan sta rivoluzionando, vuole prendere anche Musà, ha ceduto, anche tu lo scrivi su Twitter, Rebic al Beşiktaş in prestito, ti convince questa rivoluzione milanista, ti convince anche l'Inter, insomma il Napoli chiaramente avrà tanti avversari, anzi Milan e Inter sono belle, insomma anche la Juventus, hanno grandi motivazioni.
Ma allora guarda, io credo che il Milan sia stato fortunato soprattutto per una cosa, perché nella sfortuna, perché quando poi ti vengono a portare via un giocatore importante come Tonali non puoi ricordare agli altri che sei stato fortunato, perché era meglio se non arrivava nessuno a chiedertelo, no? Però di fronte a 80 milioni di euro non puoi far finta di nulla e quindi devi cedere il giocatore. Ecco, secondo me la bravura del Milan è stato aver ceduto a 80 milioni di euro un calciatore molto forte e aver fatto 7 acquisti, 2 dei quali a parametro zero, che ti hanno permesso di rafforzare la squadra e probabilmente di compensare in maniera e anche di migliorare l'organico in virtù della cessione di un solo giocatore. E quindi diciamo che il Milan ha fatto è stato tra virgolette obbligato ad accettare un'offerta del genere, perché non gli si poteva certo dire di no, ma è stato altrettanto bravo a ricostruire o a inserire quei 5-6 elementi che gli permetteranno l'anno prossimo di essere più forte.
E vedremo anche cosa accadrà in casa Inter, in casa Juve, nelle ultime cose, con Sommer vicino all'Inter. Caro Niccolò, grazie, sempre buon lavoro e un abbraccio.
Grazie a te, ciao ciao.
Un abbraccio
ciao, ciao.
Niccolò Ceccarini. Allora, i vostri messaggi, che arrivano tantissimi, davvero tantissimi messaggi vocali anche di questo amico, non so se è sempre lo stesso, ascoltiamo comunque.
Buongiorno Gianluca, sono Salvatore da Calzue, vi seguo sempre, siete veramente fantastici.
Grazie.
Che volevo dire? Ho sentito poco fa Osimhen, probabilmente sarebbe un'offerta 150-180 milioni in tasca, compreremo, ma alla fine se se ne va un grande campione come Osimhen, lo deve sostituire tale. Momentaneamente chi ci sta come attaccante? E poi quell'attaccante che viene, che deve essere forte, sicuramente guadagna molti soldi. E De Laurentiis, cioè, si sa quel è il minimo che può dare, cioè che vuole dare, diciamo così, ai calciatori. Cioè, per me questi soldi che arriverebbero si sfumererebbero, perché poi alla fine ti manca un grande centravanti come Osimhen, come momentaneamente chi è più forte?
No, ma infatti guarda, sì.
Haaland, ma poi chi ci sta? Non c'è proprio nessuno, cioè io mi terrei a 100% Osimhen. Infatti, un abbraccio, saluti da Karlsruhe, Germania.
Ciao, un abbraccio a te, caro amico. Anzi, dici un po' com'è Mavropanos, secondo te. Ma infatti è quello che dicevamo. L'amico diceva: il Napoli senza Osimhen con 2-3 top player al posto di Osimhen, visti i soldi che incasserebbe, sarebbe diverso, ma non è detto che sarebbe meno forte. Noi invece diciamo che con Osimhen hai la certezza di ripartire un attaccante straordinario. Il Napoli è vicinissimo a rinnovare il contratto, lo ribadiamo ancora una volta. Osimhen circa 7 milioni più bonus a stagione, apertura sulla cessione dei diritti d'immagine al calciatore, perché ha concluso il rapporto con l'Adidas, potrebbe riattivare un nuovo rapporto con l'Adidas, con un nuovo sponsor tecnico, con una clausola rescissoria su circa tra i 140 e i 160 milioni. Queste notizie che abbiamo noi ad oggi, aspettiamo anche l'ufficializzazione, aspettiamo anche ulteriori dettagli, perché sarebbe davvero un bel accordo, una strategia, un colpo strategico societario molto importante. Rinnovare il contratto fino al 2027 con uno stipendio importante, ben oltre il tetto di ingaggi del Napoli, con anche una clausola però abbastanza, anzi molto importante, perché inizialmente Calenda e l'agente del calciatore volevano una clausola massimo di 100 milioni. Se il Napoli riuscirà, come sembra, a strappare la possibilità di fissare la clausola, che è un elemento essenziale per il rinnovo del contratto di Osimhen, sia chiaro, a 140 minimo, non mi sembra male. Intanto un po' di notizie con Kyriakopoulos che va al Sassuolo e Vigna, cioè chiedo scusa, Kyriakopoulos che va va via dal Sassuolo, al suo posto viene Vigna. E poi ancora con altre notizie di mercato, Rebic al Beşiktaş, l'abbiamo detto, poi ancora la possibilità che Lecce ha ufficializzato l'arrivo di Falcone dalla Sampdoria. E poi ancora Kyriakopoulos, abbiamo detto, al Monza, non l'abbiamo detto ancora, va a sorpresa all'esterno sinistro l'anno scorso in prestito al Bologna, e tante altre ipotesi, con Gonzalez, il giovane difensore che potrebbe andare alla Juventus, e con Sommer, come si diceva, vicinissimo all'Inter. Ci fermiamo, un po' di pubblicità, poi Calaiò e altri ospiti.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Allora, Napoli in arrivo a Castel di Sangro, poi risiederà, soggiornerà per meglio dire, a Rivisondoli, appunto, poi domani già la Michele con la Thaispor 18:30 in pay per view. I messaggi da parte vostra: Bartolomeo da Germania scrive: forza Napoli, a me Mavropanos piace con una band di musica come lo Stoccarda, non me ne vogliono gli amici di Stoccarda, ha fatto un campionato buonissimo riuscendo a salvarsi, non sarebbe proprio male, non sarà forse Kim, ma è una squadra forte, credo che possa dare anche lui di più. Un saluto da Furt. Ciao Bartolomeo carissimo. Intanto sul rinnovo vicinissimo di Osimhen ne parliamo con il dirigente sportivo, ma anche grande ex attaccante del Napoli, Emanuele Calaiò. Ciao Manu, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a tutti.
È una notizia che tutti aspettiamo ancora, perché non è ancora ufficiale, ma che ci rende un po' più sereni questo passo in avanti verso il rinnovo di Osimhen.
Ma penso che siamo felici tutti, perché comunque iniziare un anno da scudettati con Osimhen o senza Osimhen è qualcosa, cambia, no?
Certo.
Penso che con Osimhen sicuramente i tifosi sicuramente hanno più garanzie, c'è, diciamo, la voglia comunque di essere ancora competitivi. Questo è importante, ma anche per un discorso per il ragazzo, perché comunque rinnovando sta sereno, sa che continua il progetto Napoli, quindi toglie tutti, diciamo, i pensieri del mercato. È un calciatore, poi si allena meglio e sta più sereno allenatore, un po' tutto l'ambiente, quindi è chiaro che prima arriva questo rinnovo ufficiale e meglio è per tutti, anche perché Osimhen per il Napoli è fondamentale, ma soprattutto per il gioco di Garcia, che gioca spesso in verticale, ha sempre voluto i velocisti davanti, e quindi per Osimhen, diciamo, per Garcia è troppo importante.
Sì. Beh, assolutamente sì, è chiaro che il Napoli ripartirebbe con delle certezze. L'altra, secondo me, resta Zieniski, pare anche lui vicino al rinnovo. Io non me ne priverei mai, ovviamente, se è motivato, di Piotr.
Ma io penso che Zieniski ha già, comunque sappiamo tutti che Zieniski, sia lui che tutta la sua famiglia, sta benissimo a Napoli, non se ne vuole andare. È chiaro che se Zieniski doveva andare via per andare alla Lazio, magari almeno io personalmente non l'avrei fatto, perché se tu te ne vai da Napoli per andare a Lazio, secondo me vai a scendere, diciamo, di qualità. E se capire invece, se avesse fatto una scelta dell'Arabia, trattava di più di 10 milioni all'anno, avrebbe fatto una scelta di vita, a 30 anni ci poteva stare. Però penso che comunque se la volontà di Zelinski di rimanere a Napoli, di continuare questo progetto, ci può stare pure che sia lui che il presidente comunque si vengono incontro a vicenda, lui si abbasserà un po' l'ingaggio e diciamo che questo matrimonio continua. Il problema del rinnovo non è un problema per gli altri, io mi preoccupavo più della permanenza di Osimhen e mi preoccupa il fatto che comunque il Napoli non ha ancora preso l'alternativa a Kim.
Quindi ti preoccupa questa cosa? Questa cosa ti preoccupa nella tempistica, cioè pensi che il Napoli sia un po' in ritardo?
No, mi preoccupa, non che mi preoccupa che non lo prendono, mi preoccupa il fatto che comunque secondo me sono in ritardo, perché comunque già tu sapevi che Kim andava via, quindi comunque ti dovevi muovere un po' prima se avevi individuato comunque il giocatore, anche perché si dice sempre, e nel calcio comunque dare l'80% della squadra a un allenatore, il ritiro è importante, perché comunque ci devi lavorare. Lui è importante perché fa la fase difensiva, lavora molto alla fase difensiva e numericamente sono in tre, e quindi comunque il Napoli l'anno scorso ha fatto le sue fortune anche con la fase difensiva, quindi un nuovo difensore che arriverà è importante inserirsi in gruppo e incominciare a lavorare, perché comunque siamo alle porte del campionato, quindi sono un po' in ritardo.
E questo è in parte condiviso da alcuni amici e ascoltatori. Vorrei salutarti, Manu, in questo senso. Secondo te, perché, anche da dirigente sportivo te lo chiedo, il Napoli non è ancora chiuso? Perché quello che piace e convince più di tutti costa ancora molto e quindi c'è una trattativa in corso? O perché tra i 3, 4, 5 individuati non c'è ancora una scelta precisa?
Ma io penso invece che loro, il Napoli, abbia individuato il difensore. Penso che avevano individuato Danzo o Nisman del Wolverhampton, quindi comunque penso che loro hanno individuato, perché hanno bene o male le caratteristiche di Kim, e io sono contento che arriverebbero uno dei due, non sarebbe male. Penso che stanno tardando perché magari il Napoli, per esempio, per Danzo ha offerto circa 22 milioni di euro e il Lenz ne ha chiesti 30, quindi c'è il gioco quello del rialzo e del ribasso, e quindi magari sono cose magari che si possono sbloccare tra giorni. Insomma, è più una questione economica il motivo perché non è ancora arrivato.
È vero, l'ultima te la faccio sul discorso di Raspadori, provato per carità per 45 minuti contro la SPAL, magari anche domani la gara di amichevole contro la Thaisport. A destra, come ala destra, che rientra molto, che va molto verso l'interno, è una soluzione che ti piace?
Allora, io penso che De Laurentiis, una delle prime cose che ha chiesto a Garcia è di dare più spazio a Raspadori, visto l'investimento che è stato fatto, anche perché è un talento italiano, è uno dei pochi talenti italiani che è rimasto qua in Italia, e bisogna dargli spazio perché è un giocatore utile, è un jolly, può ricoprire tanti ruoli. Però visto e considerato che comunque con Osimhen e Kvaratskhelia avrebbe poco spazio, io penso che Garcia sta lavorando molto su di lui da quella parte lì di Lozano e di Politano. Si deve sacrificare, deve fare fase difensiva e fase offensiva, è un ruolo delicato, però penso che Raspadori è molto intelligente come ragazzo e penso che lo potrebbe fare tranquillamente. Non è facile, ma bisogna lavorarci. Poi è chiaro che Garcia deve trovare anche un piano B, perché sennò diventa troppo prevedibile, di cambiare anche modulo, e se dovesse fare il 4-2-3-1 lui può ricoprire tutti e tre i ruoli di quelli dietro la punta.
È vero, ti saluto con questo messaggio. Vedi la competenza di chi ha giocato, c'è bisogno del lavoro sul campo, il tempo è importante, grande Calaiò, è il messaggio che ti scrive questo amico. Un abbraccio, Manu.
Grazie Darione, un abbraccio amico mio.
Un abbraccio a Emanuele Calaiò. Saluto il collega di Cronaca della Campania, Vincenzo Scarpa. Ciao Vincenzo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Dario.
Benvenuto su Marte, caro Vincenzo. Partirei con te in questo sguardo finale a tematiche relative al Napoli dal pezzo che hai scritto per Cronaca della Campania proprio sul Centro Paradiso. Ne abbiamo parlato anche con altri ospiti. Quanto è importante che la città, in qualche modo, anche se tramite privati, tramite la società di Fabio Cannavaro, riabbia in pochi mesi una struttura come il Centro Paradiso?
Molto, molto importante, molto bello veramente.
perché un centro che meritava maggiore ricatto, maggiore visibilità. Guarda, che ci metta le mani insomma su questo centro, una figura così importante del nostro calcio, non solo del calcio napoletano ma totalmente del tutto il calcio italiano, come Fabio Cannavaro, e lo è ancora di più. Sai, vederlo in quelle condizioni dopo tanti anni, dal fallimento del Napoli dal 2004 ad oggi, era onestamente una cosa veramente triste, ed è un piacere che adesso venga insomma si venga fatto finalmente un progetto su un centro come il Centro Paradiso, e la speranza è naturalmente di riaverlo in migliori condizioni per tutto, no? per una qualsiasi squadra, un qualsiasi tipologia di uso che si vorrà fare con questo campo.
Eh sì, è vero, tra l'altro il Napoli è arrivato in Abruzzo, delusione tra i tifosi perché la squadra è andata direttamente all'hotel di Risondoli senza scendere, senza l'abbraccio con i tifosi, giustamente delusi, magari potranno recuperare già oggi con il primo allenamento alle 18, però è chiaro, è un peccato che si privi di questo abbraccio una parte della tifoseria. A proposito di Abruzzo, tutti attendiamo diciamo la formalizzazione del rinnovo di Victor Osimhen. Anche per te, Vincenzo, sarebbe diciamo il colpo di mercato, tra virgolette, colpo dell'estate.
Decisamente è il colpo dell'estate per il Napoli, sicuramente, perché blinda un giocatore fondamentale, uno dei migliori attaccanti che c'è in circolazione in tutta Europa. Ma è una cosa molto bella, anche perché è stato fatto un contratto molto lucrativo, nel senso parliamo di 7 milioni all'anno e tutta una serie di bonus. Vuol dire che il giocatore si lega allo Napoli. Non per restare uno o due anni e poi magari trovarsi una sistemazione in Premier League, ma perché ha sposato proprio il progetto del Napoli e quindi vuole restare anche per il futuro. Poi chiaramente se la volontà sua sarà andare in Premier League, che è un sogno suo, ma di tanti giocatori che ha sempre dichiarato, quello sarà un altro discorso. Però Osimhen resta, vuole restare, vuole vincere ancora, e l'ha detto sempre, la fame che ha è veramente incredibile, e lo si è dimostrato anche nell'amichevole che lui ha avuto, che abbiamo visto in scena contro la Spalla, no? La fame anche di vincere quelle partite lì. È un giocatore veramente eccezionale, una fortuna per il Napoli averlo anche per il prossimo anno e per gli anni che verranno, sicuramente.
L'ultimo te la faccio sul difensore, perché giochiamo un po' insieme. Sì. Il profilo tra quelli emersi, o forse anche tra quelli non ancora emersi, perché sono stati fatti tanti nomi. Ideale secondo te, secondo il tuo gusto, per raccogliere l'eredità di Kim, qual è?
Guarda, a me penso che la dirigenza vuole prendere un giocatore delle caratteristiche sue, perché un esempio, no, è proprio andare sul profilo come quello di Danzo, che è forte fisicamente, è attento e veloce come Kim, ma anche questo giocatore che è uscito nelle ultime ore, ovvero Mavropanos. Allo stesso tempo un altro giocatore a cui piace impostare l'azione, piace gestire il pallone, è rapido, cioè si cerca un sostituto di Kim a tutti gli effetti, nel senso anche nelle caratteristiche del giocatore. Il mio preferito personalmente sarebbe Danzo come la pronuncia. Sì. Perché è quel giocatore lì che servirebbe, no? Anche proprio con tutte le caratteristiche che il Napoli cerca a livello fisico, a livello di rapidità, e soprattutto la cosa che sta facendo il Napoli è cercare sempre un giocatore pronto. Lui lo è, sta giocando in Ligue 1 da anni, quindi voglio dire, un giocatore pronto che possa già essere inserito in un ruolo che è importantissimo, che è quello del centrale. Chiaramente l'attesa è un po' snervante, perché già siamo praticamente al mese di agosto, quindi è normale che i tifosi siano un po' spiazzati, o comunque che ci siano un po' rimasti il fatto che non c'è ancora il difensore. Però tocca aspettare, perché è praticamente l'unico ruolo in cui il Napoli è scoperto, possiamo dire. Per il resto la squadra è quella dell'anno scorso.
È vero, assolutamente. Vincenzo, grazie, buon lavoro e buona giornata, alla prossima.
Grazie. Buona giornata a voi.
Grazie a Vincenzo Scarpa dei Cronache della Campania. Ovviamente abbiamo già detto della candidatura ufficiale congiunta Italia-Turchia per gli europei del 2032. Aumentano invece al Maradona, che se dovesse l'Italia vincere insomma questa candidatura, avrebbe in Torino, Milano, Roma e credo anche Napoli gli stadi. Poi servirebbe un quinto stadio per accogliere gli europei. È chiaro che avrebbe bisogno il Maradona di un altro e ulteriore restyling. Intanto al Maradona aumentano i posti per i disabili e il numero di bagni totale. Ne siamo particolarmente felici, perché insomma obiettivamente oltre altri 140 posti a disposizione per i disabili era doveroso, visto che si andava sotto numero rispetto a quello previsto, insomma, dai regolamenti degli stati per gli amici tifosi disabili. E siamo in chiusura, ricordo appuntamento 20-21 di questa sera di Marte Sport Live con Emanuela Castelli per il Marte Sport Live della sera. Da parte mia, Dario Sanatale, è tutto, ci lasciamo con questo messaggio divertente. Buongiorno, scongiuro Dela, anche un grassone che sappia tirare i rigori, almeno 7 reti in più ogni anno, è il pensiero divertente di Antonio. Grazie a Tony Molai, a Gigi Sulla in regia, grazie a voi per averci seguito. Da parte mia, Dario Sanatale, è tutto, vi lascio nella grande Queen, giusto Gigi? C'è la Queen? No, non c'è la Queen, chi c'è? C'è la Queen, c'è la Queen di Rosanna Iannacone, ieri ha compiuto gli anni, allora facciamo gli auguri a Rosanna Iannacone per ieri. Adesso invece nel pomeriggio marziano, ciao a tutti.
Marte Spotlight.